terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini.
L'incidente della finestra. Accadde una domenica che Utterson e il suo amico Enfield, durante la loro solita passeggiata, ripassassero per quella certa strada e che, giunti a quella certa porta, si fermassero entrambi a guardarla. «Bene», disse Enfield, «per fortuna quella storia è finita, il signor Hyde non lo vedremo più». «Speriamo», disse Utterson, «vi ho mai detto di averlo visto una volta e di averlo subito detestato anche io?» «Impossibile vederlo senza detestarlo», replicò Enfield. «Ma che asino m'avrete giudicato a proposito? Non sapere che quella è la porta sul retro della casa di Jekyll. Se poi l'ho scoperto, è anche un po' colpa vostra». «Così l'avete scoperto, eh?» disse Utterson. «Ma se è così, sentite, perché non entriamo in cortile e diamo un'occhiata alle finestre? Il povero Jekyll mi preoccupa molto, per dire la verità, e penso che una presenza amica possa fargli bene, anche da fuori». Il cortile era freddo e umido, già invaso da un precoce crepuscolo, sebbene il cielo in alto fosse ancora illuminato dal tramonto. Una delle tre finestre era aperta a metà, e seduto lì dietro con un'espressione di infinita tristezza sul volto, come un prigioniero che prende aria all'inferriata, Utterson vide il dottor Jekyll.
«Ehi là, Jekyll!» gridò. «Stai meglio, spero!»
«Sto molto giù, Utterson», rispose lugubre l'altro. «Molto giù, ma non ne ho più per molto, grazie a Dio, ma non ne ho più per molto, grazie a Dio».
«Resti troppo in casa», disse il legale. «Dovresti uscire, camminare, attivare la circolazione come facciamo noi due. Su, prendi il cappello e vieni a fare un giro con noi».
«Sei molto gentile», sospirò il medico. «Mi piacerebbe, ma... no, 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 è impossibile, non ho il coraggio. Però veramente, Utterson, sono molto contento di vederti. È davvero un grande piacere. E ti chiederei di venire su col signor Enfield, se potessi ricevervi qui, ma non è proprio il posto adatto».
«E allora noi restiamo giù e parliamo da qui», disse cordiale Utterson.
«Stavo quasi per proporvelo io»,
disse il medico con un sorriso. Ma aveva appena detto queste parole quando il sorriso sparì di colpo e il suo volto si contrasse in una smorfia di così disperato, abietto terrore che i due in cortile si sentirono gelare. Lo videro solo per un attimo, perché la finestra fu istantaneamente richiusa, ma bastò quell'attimo a riempirli di sgomento. Si voltarono e lasciarono il cortile senza una parola. Sempre in silenzio attraversarono la strada, e fu solo dopo aver voltato in una via più ampia, dove anche la domenica c'era un po' di animazione, che Utterson si girò finalmente a guardare il suo compagno. Erano pallidi entrambi, e nei loro occhi c'era uno stesso spavento.
Dio ci perdoni», disse Utterson.
Ma Enfield si limitò ad annuire gravemente col capo e continuò a camminare in silenzio. L'ultima notte. Utterson era seduto accanto al fuoco, una sera dopo cena, quando ricevette l'inaspettata visita di Poole.
«Ma che sorpresa, Poole! Come mai?» esclamò.
Poi, guardandolo meglio, chiese con apprensione. «Che c'è? Il dottore è malato?»
«Signor Utterson», disse il domestico, «c'è qualcosa che non va proprio.
Sedetevi e state calmo.
Ecco, prendete un bicchiere», disse il legale.
«E ora ditemi chiaramente che cosa c'è».
«Bene, signore», disse Poole. «Voi sapete com'è il dottore e come se ne sta sempre chiuso lì nella stanza sopra il laboratorio? Ebbene, la cosa non mi piace, signore. Che io possa morire se mi piace. Ho paura, signor Utterson».
«Ma insomma, spiegatevi, benedetto uomo, di che cos'è che avete paura?»
«Ho paura da diversi giorni, forse una settimana», disse Poole,
eludendo ostinatamente la domanda.
«E ormai proprio non ce la faccio più».
Il domestico aveva un'aria che confermava queste parole. Aveva perduto i suoi modi irreprensibili, e salvo che per un istante, quando aveva dichiarato per la prima volta il suo terrore, non aveva mai guardato in faccia il legale. Ora se ne stava lì,
col suo bicchiere sul ginocchio, senza aver bevuto neppure un sorso, a guardare fisso un angolo del pavimento.
«Non ce la faccio più», ripeté.
«Su, su», disse il legale. «Vedo che avete le vostre buone ragioni, Poole. Vedo che deve esserci davvero qualcosa di serio. Cercate di spiegarmi di che si tratta».
«Penso che si tratti... Penso che ci sia stato un delitto»,
disse Poole con voce rauca, tentato e di conseguenza incline all'irritazione.
«Ma quale delitto? Che diavolo volete dire?»
«Non oso dire niente, signore»,
fu la risposta.
«Ma non vorreste venire con me e vedere voi stesso?»
Utterson, per tutta risposta, andò a prendere cappello e cappotto, e mentre si accingevano ad uscire, fu colpito sia dall'immenso sollievo che si leggeva sulla faccia del maggiordomo, sia, e forse anche di più, dal fatto che il suo bicchiere era rimasto pieno. Era una fredda e ventosa sera di marzo, con una falce di luna che se ne stava sul dorso, come rovesciata dal vento, tra una fuga di alte nuvole stracciate e diafane. Le raffiche che sferzavano la faccia, rendendo difficile parlare, parevano aver spazzato quasi tutta la gente dalle strade. Utterson non ricordava di aver mai visto così deserta quella parte di Londra, ma proprio adesso avrebbe desiderato il contrario. Mai in vita sua aveva sentito un così profondo bisogno dei suoi simili, di averli visibili e tangibili intorno a sé, giacché per quanto cercasse, non gli riusciva di sottrarsi a uno schiacciante presentimento di sventura. La piazza, quando vi giunsero, era piena di vento e di polvere, con gli esili alberi del giardino centrale che gemevano e si piegavano contro la cancellata. Poole, che per tutta la strada aveva camminato un passo o due avanti, si fermò in mezzo al marciapiede e si tolse il cappello, nonostante il freddo, per asciugarsi la fronte con un rosso fazzoletto da tasca. Ma per quanto avesse camminato in fretta, quel sudore era d'angoscia, non di fatica. Era pallido in faccia. E la sua voce, quando parlò, era rotta e rauca.
«Bene, signore, eccoci qui», disse. «Voglia Dio che non sia successo niente».
«Amen, Poole», disse Utterson. Dopodiché il maggiordomo bussò cautamente e la porta si socchiuse, ma assicurata con la catena.
«Siete voi, Poole?»
chiese una voce da dentro.
«Aprite, sono io»,
disse Poole. L'atrio, quando entrarono, era vivamente illuminato. Il fuoco ardeva alto nel camino, e l'intera servitù, uomini e donne, se ne stava radunata lì, come un gregge di pecore. Alla vista di Utterson, una cameriera scoppiò in lamenti isterici, e la cuoca, gridando «Dio sia benedetto!» e il signor Utterson si slanciò come per abbracciarlo. «Ma come, come? Siete tutti qui?» disse il legale con severità. «Molto irregolare, molto sconveniente. Al vostro padrone non piacerebbe affatto».
«Hanno tutti paura», disse Poole.
Nessuno ruppe il silenzio per protestare. Il pianto lamentoso della cameriera si fece improvvisamente più forte.
«E state un po' zitta!»
le gridò Poole con un accento feroce che tradiva la tensione dei suoi nervi. Tutti, del resto, quando la ragazza aveva alzato di colpo il tono dei suoi lamenti, s'erano voltati con un sussulto verso la porta di fondo, in una specie di impaurita aspettativa.
«E adesso...» continuò il maggiordomo voltandosi al ragazzo di cucina. «Dammi una candela e vedremo di mettere a posto questa faccenda».
Poi pregò Utterson di seguirlo e gli fece strada attraverso il giardino sul retro.
«Ora, signore»,
disse mentre arrivavano al laboratorio,
«venitemi dietro più piano che potete. Voglio che sentiate senza essere sentito. Ah, e un'altra cosa, signore. Se per caso vi dicesse di entrare lì da lui, non entrate».
Il legale, a questa inaspettata conclusione, trasalì così violentemente da perdere quasi l'equilibrio, ma si riprese e seguì in silenzio il domestico attraverso la sala anatomica, fino alla breve rampa che conduceva di sopra. Qui Poole gli fece cenno di tenersi da una parte e ascoltare,
mentre lui stesso, posata la candela e facendo visibile appello a tutto il suo coraggio, salì i gradini e bussò, con mano un po' incerta, alla porta foderata di panno rosso.
«Signore, il signor Utterson chiede di vedervi»,
disse, e fece di nuovo energicamente cenno al legale di ascoltare. Una voce dall'interno rispose lamentosamente.
«Ditegli che non posso vedere nessuno».
«Grazie, signore»,
disse Poole con un tono che era quasi di trionfo, e ripresa la candela ricondusse il legale attraverso il cortile e per la vasta cucina, dove il fuoco era spento e gli scarafaggi scorrazzavano sul pavimento.
«Ebbene?»
chiese guardando il legale negli occhi. «Era la voce del mio padrone, quella?»
«Sembra molto cambiata»,
replicò Utterson pallido in faccia, ma restituendo l'occhiata con fermezza.
«Cambiata, signore! Altro che cambiata! Non sarò stato 20 anni in casa di quest'uomo per non saperla riconoscere! No, la verità è che il mio padrone non c'è più! È stato ucciso 8 giorni fa quando l'abbiamo sentito per l'ultima volta che gridava e invocava il nome di Dio! E chi c'è adesso là dentro invece di lui? E perché resta là? Questo io non lo so! Ma è una cosa che grida vendetta al cielo, signor Utterson!»
«Sentite, Poole», disse Utterson mordendosi l'indice, «questa vostra storia è veramente stranissima, addirittura pazzesca. Perché supponendo, cioè anche a supporre, come supponete voi, che il dottor Jekyll sia stato, sì, che sia stato assassinato, che ragione potrebbe mai avere l'assassino per restare qui?
No, è assurdo, è una cosa che non sta assolutamente in piedi».
«Ebbene, signor Utterson, non si può dire che siate facile da convincere, ma ci riuscirò»,
disse Poole.
«Dovete sapere che per tutta l'ultima settimana l'uomo, o quello che sia, che vive in quella stanza, ha continuato a tempestare di giorno e di notte per avere una medicina che non riuscivamo a trovargli. Ora anche lui, il mio padrone, voglio dire, anche lui qualche volta scriveva i suoi ordini su un pezzo di carta che gettava poi sulla scala. Ma da una settimana in qua non abbiamo avuto che questo. Pezzi di carta. E una porta chiusa che si apriva solo di nascosto, quando non c'era nessuno per vedere chi ritirasse i pasti che lasciavamo lì davanti. Ebbene, signore, ogni giorno, o anche 2 o 3 volte al giorno, c'erano nuovi ordini e proteste che mi spedivano in giro per le ditte farmaceutiche di tutta la città. Ogni volta che tornavo con quella roba, ecco un altro pezzo di carta per dire che non andava bene, non era pura, per cui dovevo riportarla e andare a chiedere a un'altra ditta. Deve averne un bisogno veramente straordinario, signore, a qualsiasi cosa gli serva».
«Ne avete qualcuno di quei pezzi di carta?» chiese Utterson. Poole si frugò in tasca e tirò fuori un foglio spiegazzato che il legale, chinandosi un poco verso la candela, esaminò attentamente. Si trattava di una lettera indirizzata a una ditta farmaceutica e così concepita. «Il dottor Jekyll porge i suoi migliori saluti ai signori Moe e fa presente che l'ultimo campione speditogli non risponde affatto allo scopo, essendo impuro. In un certo anno del 1800, il dottor Jekyll acquistò dai signori Moe un notevole quantitativo della sostanza in questione. Li prega quindi di accertare col massimo scrupolo se ne abbiano ancora della stessa qualità e di spedirgliela immediatamente. La spesa non ha importanza, trattandosi di cosa assolutamente vitale per il dottor Jekyll».
Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it